Bene, dopo questo tempo prezioso, nell'adorare il Signore vogliamo ascoltare quello che il Signore ha da dirci questa mattina. E devo dirvi che era un po' di tempo che ronzavo intorno a questo versetto che condividerò con voi questa mattina e mi dicevo, ma Signore, ma che cosa vuoi che dica su questo tema? E cercavo di schivare un attimino l'oliva, ma chiaramente quello che importa è fare la volontà del Signore. Quindi il versetto è quello, ve lo leggo, anzi si tratta di due versetti che troviamo riportati nel libro dei Proverbi. Uno dei versetti si trova al capitolo 16 e l'altro si trova al capitolo 19 del libro dei Proverbi. Il primo versetto è il versetto 9 del capitolo 16, quindi Proverbi 16, versetto 9, dove troviamo scritto quanto segue. Dice, il cuore dell'uomo medita la sua via, ma l'Eterno, ma il Signore dirige i suoi passi. Ok? Vogliamo leggere anche il versetto che troviamo riportato in Proverbi 19-21, Proverbi 19, versetto 21, dove dice una cosa molto simile. Dice, ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, vero o non vero? Ma il piano del Signore è quello che sussiste. Molti disegni, ma il piano del Signore è quello che sussiste. Noi sappiamo che l'uomo è dotato di una mente, siamo dotati di un cervello, siamo dotati di un cuore, siamo dotati di intelligenza, vero o non vero? Ok. Quindi l'uomo, grazie a queste sue caratteristiche, è in grado di meditare, è in grado di ragionare, è in grado di fare delle scelte, è in grado di stabilire delle priorità. Tutti noi abbiamo delle priorità nella nostra vita. Abbiamo la facoltà di elaborare dei progetti di vita, di dire sì a determinate cose, di dire no a determinate altre cose, di attendere, di andare avanti, di proseguire. Abbiamo la facoltà di prodigarci per determinati valori nei quali crediamo. Ad esempio, magari qualcuno crede nell'importanza dell'ecologia e quindi si prodiga per questi valori ecologici. Qualcun altro magari si impiega, si adopera per il problema della fame nel mondo e allora si dà da fare in quell'ambito. Ognuno di noi ha la facoltà di investirsi in attività nobili, ma anche in attività meno nobili. Abbiamo questa libertà. Ma, da quanto abbiamo letto, è comunque il Signore a dirigere i nostri passi. È Lui che lo fa. Alla fine è il suo piano quello che prevale. Il suo piano. In Salmi 139, non c'è bisogno che lo prendiate, il salmista Davide che cosa dice? Lui dice, nel tuo libro, in uno dei libri di Dio, erano già scritti tutti i giorni che mi erano destinati, e uno dice, ok, prima ancora che alcuno di questi giorni fosse già sorto. Il che significa che ognuno di noi ha una data di scadenza. Tutti mi guardano male, ma abbiamo una data di scadenza e non conosciamo questa data di scadenza. Qualcuno dice potresti parlare di qualcosa d'altro? No, è vero, lo sappiamo. D'altra parte non è una scoperta particolarmente originale. Quindi, da una parte abbiamo l'uomo, la creatura, che progetta, decide, cammina dritto, verso sinistra, verso destra, si ferma, indietreggia, fa determinate scelte, si muove in determinati ambiti. E poi c'è Dio, il creatore. E Dio non è passivo. Dio non è un osservatore distaccato. Dio non è un semplice spettatore. No. Lui è colui che dirige i nostri passi. Lui è colui che stabilisce un piano che è il piano che prevale. Lui influenza il nostro percorso e lui modifica a suo piacimento il nostro tracciato. Vi voglio illustrare questa idea con un esempio. E dobbiamo fare questo, dobbiamo fare uno sforzo di immaginazione. Dovremmo immaginarci dei pavimenti in movimento, dei pavimenti enormi in movimento. Dovremmo immaginarci delle enormi tavole sorrette da rotelle sotto. Dovremmo immaginarci delle superfici che galleggiano sulle acque. Che cosa succede? Succede che l'uomo cammina e magari si dirige in questa direzione e magari cammina a lungo in questa direzione, però sotto il pavimento si gira, si sposta. E quindi noi pensiamo di andare in quella direzione, ma a un certo momento il Signore interviene e sposta quel pavimento. E lo sposta anche completamente, di 180 gradi, affinché lui possa avere questa sua prerogativa di dirigere i nostri passi, di dirigere le nostre vie. E il Signore è anche in grado di fare questo tenendo in considerazione le azioni di disturbo del nemico delle nostre anime. La parola di Dio parla diffusamente di Satana e quindi di questo nemico di Dio che è anche nostro nemico. Quindi il Signore è in grado di intervenire e quando noi stiamo camminando, magari c'è il nemico che viene e ci dà uno spintone, ci dà una spinta perché vorrebbe naturalmente buttarci fuori dal percorso che il Signore ha preparato per noi. Ma il Signore tiene in conto anche questo e si serve anche di queste azioni del nemico per il nostro bene, per il suo scopo finale per la vita di ciascuno di noi. Yahweh, il tetragramma sacro, il nome di Dio, Yahweh significa che cosa? L'Iddio eternamente e attivamente presente, l'Iddio che esiste da sempre e sempre esisterà, che non ha un inizio, che non ha una fine e che non solo esiste da sempre ma è anche attivamente presente, non è passivo mai. Dio è attivamente presente. Quanti lo credono con me? Lo dice la scrittura in Proverbi 16, anche qui non c'è bisogno che lo prendiate. Proverbi 16:33 dice che anche tirando a sorte, prendi il numero, tira un numero, qualsiasi, o la pallina bianca, la pallina nera, tira a sorte, anche tirando a sorte, è il piano di Dio che prevale, è il volere di Dio che prevale, è il proposito di Dio che si realizza. E quindi è normale che l'uomo mediti la sua via, è normale che l'uomo cresca, è normale che l'uomo maturi, è normale che l'uomo faccia dei progetti, si dia da fare, abbia delle priorità, si appassioni per determinate cose. Ma quando l'uomo, per la grazia di Dio, comprende che è stato concepito nel peccato, quando l'uomo comprende che ha un'innata tendenza a fare il male, nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nelle nostre azioni, ci viene abbastanza facile fare il male. Quando l'uomo comprende questo, quando l'uomo comprende che questa vita prima o poi finirà, prima o poi terminerà, e catapulterà l'uomo in una nuova vita, in una vita senza fine, in uno di due contesti totalmente differenti. i nuovi cieli e la nuova terra, dove troveremo la nuova Gerusalemme. Dio farà nuovi cieli, farà una nuova terra, e questa città, nuova Gerusalemme, scenderà dal cielo e si fermerà sulla terra. La nuova Gerusalemme, 12.000 stadi di lato per lato per altezza, 2.220 chilometri, questa meravigliosa nuova Gerusalemme. E quindi l'uomo comprende che dopo questa vita, quando questa vita terminerà, ci sono due ambienti possibili: uno i nuovi cieli e la nuova terra, l'altro il lago di fuoco. La scrittura dice che per accedere ai nuovi cieli e alla nuova terra c'è una porta stretta, c'è una via angusta, e pochi trovano quella strada, mentre che per finire nel lago di fuoco la porta è larga, la via è spaziosa e molti vanno su quella strada. Quando l'uomo comprende queste verità, per la grazia di Dio, questo significa che è arrivato il momento di fare tre cose. La prima di queste cose è quella di arrendere la nostra vita a colui che Dio ha mandato per la nostra salvezza. È arrivato il tempo di arrenderci a Gesù. È arrivato il tempo di dare la nostra vita a Gesù. Quando comprendiamo queste cose, comprendiamo che non c'è altra strada, c'è solo una strada, e questa strada si chiama Gesù Cristo, il nostro Signore. La seconda cosa che dovremmo fare è iniziare a dargli fiducia, ad avere fede in Lui, a credere nelle sue promesse. E la terza cosa che dovremmo fare è mettere a disposizione la vita che il Signore ci ha dato, affinché questa nostra vita possa il più possibile piacergli, essergli gradita, e possa essere in questo modo un investimento nella vita che verrà, che è una vita che non avrà fine, a differenza di quella presente, non avrà assolutamente fine. E quel nostro darci da fare per il Signore, metterci a disposizione per il Signore, dice la Scrittura che sarà ricompensato tramite una ricompensa eterna, che non siamo magari oggi in grado di comprendere pienamente, ma è una promessa che il Signore fa a tutti coloro che si mettono a sua disposizione. E allora, che cosa vuol dire piacere a Dio? Come possiamo piacere a Dio? Facendo anche delle cose banali, ma importanti ai suoi occhi. Salutare in modo cordiale i nostri fratelli, le nostre sorelle, il nostro prossimo. Dare una pacca sulla spalla, un incoraggiamento, una parola di incoraggiamento. Telefonare, interessarci degli altri, chiamarli ogni tanto al telefono se magari è un po' di tempo che non li incontriamo, che non li vediamo. Pregare per loro, essere presenti al culto, alle riunioni, e poi dare un aiuto pratico o un aiuto economico a chi è intorno a noi. Condividere la parola, nel momento in cui apprendiamo delle verità della parola, condividere la parola, condividere le verità che il Signore ci rivela giorno dopo giorno. E naturalmente noi possiamo piacere a Dio nel momento in cui cerchiamo e ci sforziamo di avere una vita il più possibile integra, una vita integra, nella quale cerchiamo anche di combattere contro il peccato e contro determinati pensieri, parole e azioni che non danno senz'altro gloria a Dio. Il titolo del messaggio che ho voluto condividere con voi oggi è questo: noi meditiamo, Lui dirige. Noi pensiamo, decidiamo, ma Lui dirige i nostri passi, dirige le nostre vie. E se il Signore dirige i nostri passi, questo significa che ogni circostanza della nostra vita non è casuale. Ogni circostanza della nostra vita è voluta, è pianificata, è stata preparata da Dio. Ogni circostanza, che si tratti di eventi piacevoli e naturalmente purtroppo anche se si tratta di eventi meno piacevoli o addirittura spiacevoli. L'innamoramento. Che bello il giorno dell'innamoramento. Per qualcuno, per un uomo, per una donna. Un innamoramento che poi porta a un fidanzamento e a un matrimonio. Che bello! Che dono da parte di Dio. Bella circostanza, una circostanza piacevole, una promozione sul posto di lavoro, una promozione che magari dà adito anche a un aumento della busta paga, aumento della busta paga che porta più soldi nell'economia domestica, che dovrebbe permettere magari di abbellire la propria casa o fare altri tipi di investimento. La nascita di figli, che gioia, che benedizione, che piacere. Circostanze preparate, pianificate da Dio. Naturalmente ci sono anche le circostanze meno piacevoli o spiacevoli, come una malattia, come un incidente, come un licenziamento, una separazione, un lutto in famiglia. Circostanze che apparentemente facciamo fatica a connettere con un Dio che ci ama, un Dio che è un buon papà, un Dio che ha cose buone per noi. Eppure la Scrittura ci dice chiaramente che per quanto noi possiamo meditare la nostra via, è Lui che dirige i nostri passi, è Lui che pianifica determinate situazioni, determinate circostanze. Perché? La Scrittura lo dice affinché per noi che siamo nati di nuovo, che lo abbiamo incontrato, ogni cosa possa cooperare al nostro bene. Romani 8:28, il Signore fa in modo che tutte le cose cooperino al nostro bene, cooperino al bene di quelli che amano Dio. E noi come facciamo ad amare Dio? Amiamo Dio perché Lui ci ha amato per primo e quindi siamo in grado di ricambiare l'amore che Lui ha avuto per noi e in questo senso Egli fa cooperare al nostro bene qualsiasi circostanza, qualsiasi, apparentemente piacevole o spiacevole. Egli è in grado, vuole e promette di fare in modo che ogni circostanza della nostra vita cooperi al nostro bene. Ne siamo contenti? Ne siamo felici? Lo crediamo? Talvolta facciamo fatica a crederlo, ma è così, è quello che dice la parola di Dio. E quindi, che cosa dobbiamo pensare della fede e della preghiera? Perché a un certo punto potremmo dirci, ok, d'accordo, io cammino, io decido, io faccio, io stabilisco, poi il Signore sposta, mi dirige in un'altra direzione, ma alla fine del giorno farei prima a non fare più niente e dire, Signore, fai tu, io mi lascio un po' andare, non importa le decisioni che io prenda, tanto sei tu a dirigere i miei passi. Quindi che dire della fede? Che dire della preghiera? Beh, entrambe queste cose sono molto importanti agli occhi di Dio. L'Apostolo Paolo, rivolgendosi ai Galati, dice loro che coloro che hanno la fede, quella fede che conduce all'unico vero Dio attraverso Gesù, coloro che hanno, dice proprio la fede, non una fede, ma la fede, dice, sono benedetti con il credente Abramo, che partendo senza sapere dove era diretto, ma in ubbidienza alla voce di Dio, è stato premiato per questo. Noi dobbiamo pensare e dobbiamo ricordarci che Abramo, quando Dio si è rivolto a lui, viveva in Mesopotamia e là erano notoriamente delle popolazioni idolatre. Adoravano dei falsi dei. Tra questi falsi dei, il più importante era Nanna, il dio Luna, il dio della fertilità, era il più importante di tutti. Ed era adorato perché la luna naturalmente veniva associata con le varie fasi dell'anno e il dio Luna era appunto il dio della fertilità dei campi, della fertilità degli animali, della fertilità delle persone. Quindi questo era il contesto nel quale Abramo è stato chiamato. E se voi andate a vedere la chiamata di Abramo, Dio si presenta ad Abramo, ma non si presenta nel senso di spiegargli chi lui è. Dà ad Abramo delle istruzioni, gli dice: vai via da dove ti trovi e vai nel paese che ti indicherò. Non te lo dico adesso, te lo dirò. Vai, lascia tutto, lascia tutti, lascia queste religioni, lascia ogni cosa e vai dove io ti dirò. E Abramo che cosa fa? Abramo ubbidisce. E proprio perché lui credette a Dio, fu premiato per questa sua fede. E Dio gli parla e gli dice: io farò di te una grande nazione, io ti benedirò e tu sarai fonte di benedizione. E quindi inizia tutta la storia con Abramo e a seguire Isacco, Giacobbe e quant'altro. Quindi la fede non è un aspetto secondario del nostro cammino. Noi siamo esortati ad avere fede, fiducia nel Signore. E che dire invece della preghiera? Vogliamo prendere insieme Efesini 6:18. L'Apostolo Paolo dice agli Efesini queste parole, dice: pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Quindi qual è l'esortazione? L'esortazione è una sola, quella di avere fede e quella di continuare a pregare. Fiducia in Dio, preghiera. Fiducia in Dio, preghiera. La nostra arma è la preghiera. E a questo punto la preghiera diventa che cosa? Diventa lo strumento attraverso il quale noi abbiamo il privilegio di poter cooperare con Dio alla realizzazione del suo proposito. Noi, quando preghiamo, praticamente diventiamo i canali attraverso i quali il Signore realizza il suo piano. Abbiamo il privilegio di essere coinvolti da Dio nel suo meraviglioso piano, affinché tutte le cose possano cooperare al nostro bene, e mediante la preghiera possiamo chiedere a Dio determinate cose. È vero, talvolta le nostre preghiere non ricevono la risposta che vorremmo, oppure ricevono una risposta tardiva, ma una cosa è certa: Dio ascolta ogni preghiera e Dio è pronto ad esaudire le nostre preghiere guidate da parte del suo Spirito, secondo il suo volere, secondo il suo proposito. E quando noi realizziamo quanto questa vita può sfuggirci dalle mani per mille ragioni, la nostra migliore preghiera, la miglior preghiera che potremmo innalzare a Dio è molto semplice, è quella che Gesù ha consigliato ai suoi discepoli di pregare: Signore, ti prego, sia fatta la tua volontà. Il tuo proposito per la mia vita si realizzi, perché non c'è altro di meglio per me se non il tuo proposito, se non il tuo volere. Io stesso non so che cosa chiederti, io stesso non so quali scelte fare. E quindi, Signore, ti prego che il tuo volere sia fatto, che il tuo proposito, l'intero tuo proposito per la mia vita sia fatto, sia compiuto. Questo significa che dobbiamo continuare a fare le nostre scelte, continuare a decidere se andare a sinistra o a destra, ma sapere che comunque sia sotto di noi il pavimento si può muovere, e quando si muove, gloria a Dio perché si sta muovendo, gloria al suo nome perché lui sta facendo qualcosa di bello per la nostra vita, di straordinario per la nostra vita, perché il suo proposito comunque finale è quello che noi si possa aggiungere in quella dimensione eterna con lui per sempre, con lui per sempre. Questo è un passaggio terreno, questa vita terrena che duri 100 anni è un niente per rapporto a quello che ci attende, a quello che sarà per l'eternità. Ed è per questa ragione che il Signore ha soprattutto in mente il modo, la strategia con la quale poterci condurre a Lui e averci con Lui per sempre, nei nuovi cieli e nella nuova terra che Lui prepara per noi. Amen. Ora, tutto facile? Tutto semplice? No, purtroppo no. Perché siamo esseri umani, perché siamo fragili, perché siamo vulnerabili, perché abbiamo mille dubbi, abbiamo mille paure. Ci sono un sacco di cose che turbinano nella nostra mente. Ed è per questa ragione che se noi potessimo scegliere, se fosse nostra facoltà di scegliere, scriveremmo volentieri certe circostanze avverse. Scriveremmo volentieri determinate situazioni che da figli di Dio, da credenti, fatichiamo a comprendere e fatichiamo ad accettare. Vero o non vero? Ci sono circostanze, situazioni che fatichiamo a comprendere. Diciamo, Signore, perché stai permettendo questa cosa proprio a me? E quindi, proprio perché fatichiamo a comprendere, fatichiamo ad accettarle. E ci ribelliamo talvolta contro Dio. E diciamo, Signore, io non riesco a capire il tuo piano, non riesco a capire il tuo proposito. Come puoi glorificarti in questa situazione? In questa miseria, in questa apparente mancanza di risposta alle mie preghiere, alla mia fede. Quindi non è così semplice. Ma la buona notizia del giorno, sapete qual è? È che colui che ci conosce meglio di chiunque altro lo sa e ne tiene conto. Lo sa, ci conosce, sa quanto siamo fragili, sa quanto siamo vulnerabili, sa quanto è facile essere distratti e piombare nello sconforto, e proprio perché lo sa, ne tiene conto. Nella sua seconda lettera ai Corinzi, Paolo racconta alcuni dettagli di uno dei suoi viaggi missionari, il terzo viaggio missionario che lui ha compiuto. E in questa lettera lui a un certo punto racconta di un momento, di un episodio in cui lui, in provenienza da una località di nome Efeso, arriva in un'altra località di nome Troas. E l'apostolo Paolo in questa lettera dice: arrivato a Troas, una porta mi fu aperta dal Signore. Quindi l'apostolo Paolo comprende perfettamente che davanti a lui si apre una porta, e questa porta chi l'ha aperta? Dio. Una porta per far cosa? Una porta per predicare l'Evangelo. Qual era il ministero dell'apostolo Paolo? L'apostolo Paolo viaggiava, incontrava persone, condivideva l'Evangelo, condivideva la buona novella. E naturalmente, una volta che queste persone cominciavano a mostrare interesse per quello che lui stava condividendo, fondava delle chiese. Una chiesa qui, una chiesa là, eccetera, eccetera. Quindi lui, arrivando a Troas, ha una porta aperta dal Signore, capisce che ha un'opportunità di predicare la parola, perché non sempre questo succedeva. Ci sono state le volte in cui lo hanno imprigionato, lo hanno frustrato, lo hanno punito, gli hanno impedito di farlo. Ma in questa occasione, arrivato a Troas, Paolo dice: una porta mi è stata aperta dal Signore. Nessun dubbio. Quindi che cosa ci si aspetta che faccia? Che predichi la parola. Cosa che probabilmente ha fatto. Ma l'apostolo Paolo dice: però non ero tranquillo nel mio spirito a Troas. E uno dice: e perché non eri tranquillo? Non ero tranquillo nel mio spirito perché a Troas non ho incontrato Tito. Speravo di incontrare Tito. E Tito chi era? Era un fratello nella fede, era un suo collaboratore che è stato poi responsabile della chiesa di Creta. E quindi Paolo a Troas voleva incontrare Tito per uno scopo. Voleva sentire da Tito. Allora non c'erano gli sms, WhatsApp, email, internet, tutto il resto. Quindi per sapere le notizie bisognava che qualcuno arrivasse a riferirle. Quindi Paolo sperava di poter incontrare Tito in provenienza da dove? Da Corinto. Perché sperava di incontrarlo? Perché sperava di potergli parlare? Perché lui aveva scritto la sua prima lettera ai Corinzi E in questa sua lettera aveva esortato la Chiesa di Corinto a cambiare rotta su determinati temi, su molti temi. Corinto era una città commerciale molto grande, una città benestante, ma anche tristemente conosciuta per il fatto che si commerciavano gli schiavi. E in più Corinto era totalmente immorale. C'era una quantità immensa di prostitute, quindi potremmo definirla la Las Vegas di oggi, Corinto. E quindi anche la Chiesa era influenzata negativamente da questo contesto. Ecco perché l'Apostolo Paolo si è permesso di dire ai fratelli e le sorelle di Corinto: però su queste cose dovreste cambiare un attimino. E ha parlato quindi di divisioni, di contese, di divorzi, di incesti, di idolatria, di abuso dei doni spirituali. Vi ricordate i doni spirituali? Quelli di Corinto sembravano molto più interessati ai doni che davano una certa appariscenza, molto meno interessati agli altri doni che si vedono di meno. E quindi l'Apostolo Paolo è obbligato a scrivere questa lettera ed è in ansia perché dice: come avrà reagito la Chiesa di Corinto? Come avranno reagito a questa mia lettera? Avranno reagito bene o male? E quindi vuole incontrare Tito, ma Tito a Troas non c'è. La porta gli è stata aperta da chi? Dal Signore. Che cosa fa Paolo? Non è tranquillo nel suo spirito e quindi saluta tutti, è stato un piacere, grazie a tutti, ma io devo partire, io me ne devo andare. E quindi lui parte per la Macedonia, se ne va e va in Macedonia perché spera in Macedonia di poter finalmente incontrare Tito e quindi attraverso di lui avere delle notizie sulla chiesa di Corinto. Allora uno potrebbe dire: stiamo parlando dell'Apostolo Paolo, un uomo di Dio che di fronte a una porta aperta dal Signore decide di andare da un'altra parte, di fermare lì la sua attività e di andare da un'altra parte. Un comportamento, quello di Paolo, in apparente contraddizione, contrasto con il volere di Dio. Ma prendete con me, per cortesia, Seconda Corinzi, e andiamo insieme al capitolo 7. Seconda Corinzi capitolo 7 e leggiamo dal versetto 4 al versetto 10. Ascoltate che cosa dice qua. Dice, l'avete trovato? Ok. Dice: grande la franchezza che uso con voi e molto da vantarmi di voi. Sono pieno di consolazione e sovrabbondo di gioia in ogni nostra tribolazione. Ascoltate. Da quando siamo giunti in Macedonia, infatti, la nostra carne non ha avuto nessun sollievo, anzi, siamo stati tribolati in ogni maniera, combattimenti di fuori, timori di dentro. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci consolò con l'arrivo di Tito, e non soltanto con il suo arrivo, ma anche con la consolazione da lui ricevuta in mezzo a voi. Egli ci ha raccontato il vostro vivo desiderio di vedermi di nuovo. Che gioia! Pensavo che avreste potuto reagire male, ma ci è stato riferito che avete reagito bene. Il vostro vivo desiderio di vedermi, il vostro pianto, la vostra premura per me. Così mi sono più che mai rallegrato. Anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne rincresce. E seppure ne ho provato rincrescimento, poiché vedo che quella lettera, quantunque per breve tempo vi ha rattristati, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi, poiché la tristezza, versetto 10, secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Straordinario. Dio che consola gli afflitti ci ha consolati con l'arrivo di Tito e soprattutto con le notizie che ci ha portato della Chiesa di Corinto. Posso immaginare il cuore di Paolo. E a chi attribuisci tutto quanto? A Dio. Dio ci ha consolato. Dio ci ha mandato Tito. Secondo voi, Tito, il Signore si è sorpreso della scelta di Paolo di lasciare Troas e di andare in Macedonia? No, non si è sorpreso. Era tutto previsto. Dio conosceva il cuore di Paolo. Dio conosceva quanto Paolo ci tenesse alla chiesa di Corinto e quindi gli permette di fermarsi con quell'opera, di andare in Macedonia, di incontrare Tito e di ricevere quelle belle notizie, ricevere gioia e pace nel suo cuore per proseguire il cammino. E quindi alla fine del giorno il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. È il Signore che dirige i nostri passi. E con questa consapevolezza, sto finendo, ci sono due cose che ci rimangono da fare, dopo naturalmente essere nati di nuovo, dopo aver accettato Gesù come nostro Signore e Salvatore, ci rimangono due cose da fare. La prima è quella di avere fiducia nel Signore, credere in Lui, credere nelle sue promesse. E la seconda cosa che ci resta da fare è quella di renderci disponibili affinché questa nostra vita terrena possa essergli gradita in vista di quella eterna. Che la nostra vita terrena possa essergli gradita, possa essere gradita a Lui. Nel libro dei Proverbi è scritto al capitolo 3, versetti 5 e 6, confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Riconoscilo in tutte le tue vie. Riconosci la sua presenza in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Voglio terminare con un altro versetto della Scrittura che credo fondamentale questa mattina, proprio per chiudere. Si trova nel libro profetico di Isaia, al capitolo 46, il versetto 9 e il versetto 10. Dice, io sono Dio, in questo versetto dice, io sono Dio e non ce n'è alcun altro. Nessuno è simile a me. Io annuncio la fine sin dal principio. Molto tempo prima dico le cose che non sono ancora avvenute. E poi continua dicendo, il mio piano sussisterà, metterò a effetto tutta la mia volontà. Questo dice il Signore. E quando Lui dice queste cose, è meglio dire, ok, lo sappiamo. E siamo grati a Dio per questo, perché Lui ci ama davvero. E Lui vuole vederci tutti quanti in Sua presenza per l'eternità. Vi chiedo gentilmente di alzarvi in piedi. Vogliamo pregare? Signore, ti rendo grazie e ti benedico per questo giorno, per il privilegio che abbiamo di conoscerti, di appartenerti, di poterti servire. Ti voglio ringraziare anche per questa parola e prego, Signore, che questa parola possa essere di incoraggiamento per ciascuno di noi e possa aiutarci a camminare con fede, nella certezza, oh Signore, che Tu dirigi i nostri passi. Noi cerchiamo di fare delle scelte, cerchiamo di avere delle priorità, talvolta commettiamo degli errori grossolani, talvolta disubbidiamo palesemente al Tuo volere, al Tuo proposito, Signore. Ciò nonostante, Signore, Tu dirigi i nostri passi, sei in grado di farlo e di questo ti siamo grati e riconoscenti. Signore, Tu ti sei manifestato nella nostra vita quando noi non ti conoscevamo ancora e ci hai voluto rivelare la Tua parola e quindi grazie per questa parola straordinaria, potente, meravigliosa. Io voglio benedire il Tuo popolo in questa mattina, voglio benedire ogni mio fratello, ogni mia sorella, ogni persona qui presente. Li benedico, Signore, perché Tu conosci i cuori di ciascuno di noi e soprattutto conosci le nostre circostanze, i problemi che abbiamo. le cose che ci preoccupano, le situazioni che ci affliggono. Siamo esseri umani, fragili, deboli, vulnerabili, pieni di dubbi e di paure. Ma grazie siano rese a te, che per l'opera del tuo Spirito vuoi risollevarci e darci fiducia in te, fede in te, fede nelle tue promesse, fede nella tua parola, fede nell'opera del tuo Spirito. Benedico la tua Chiesa, benedico ogni persona presente e ti ringrazio, Signore, perché per quanto noi possiamo meditare la nostra via, sei tu a dirigere i nostri passi. Li hai diretti fino ad oggi, fino a questo momento, e continuerai a farlo affinché noi possiamo trovare quella porta stretta, quella via angusta che conduce alla vita eterna, che conduce ai nuovi cieli e alla nuova terra. Signore, ti benediciamo in questo giorno e vogliamo farlo dandoti la gloria e offrendoti un applauso di riconoscenza e di gratitudine, perché tu sei degno di essere lodato in questo giorno, nel nome di Gesù. Amen. Amen.